Buongiorno a tutti. So quanto questa settimana abbiate seguito l'attualità. Una premessa, non voglio parlare del grande tema di attualità legato alla questione di Israele. Si commenta da sola. La conoscenza delle scritture ci insegna che questo popolo correrà verso gli estremi di cui la parola ci parla, e noi aspettiamo fiduciosi l'intervento del Signore. Ho visto qualche settimana fa alcune sfide tra Luna Rossa, questa bellissima imbarcazione italiana che alla fine ha perduto la finale della Whitton Cup, ma ho visto anche altre regate. E ho osservato che certe volte i navigatori, gli skipper, se li possiamo ancora chiamare così, piuttosto che inseguire l'avversario sulla stessa traiettoria, tentano il tutto per tutto, se possiamo dire così, e vanno a cercare il vento in tutt'altra parte del campo di regata, perché stare incollati all'avversario, secondo la stessa direttrice del vento, nel migliore dei casi serve soltanto a lasciare inalterato il vantaggio che l'avversario ha su di te. Quindi delle volte, diciamo, si tenta in qualche modo la fortuna, per dirla con il linguaggio del mondo, e bisogna saper andare a cercare il vento da qualche altra parte. Per cui davvero ho fatto fatica a cercare il vento da un'altra parte, e quindi vi parlerò di alcune cose, iniziando da alcune considerazioni sull'attualità, appunto, come vi ho detto prima. Però non parlerò di Israele, prenderò un'attualità molto più domestica, molto più italiana. E io non so se negli ultimi giorni avete anche voi notato quante discussioni sono state suscitate dal discorso di questo neoministro alla cultura che abbiamo ora in Italia. Credo che in un'audizione a una commissione parlamentare abbia dato un discorso, come si dice, programmatico. Essendo il ministro della cultura, naturalmente ha parlato di questioni attinenti la cultura. Il problema è che, a causa di una terminologia molto elevata, molto aulica, come dicono gli esperti, e di un eloquio, come lui stesso ha definito, teoretico, in molti si sono alla fine chiesti che cosa abbia voluto intendere il ministro in maniera concreta. Tra l'altro sto vedendo dei volti stravolti, non so quanti di voi sono informati di questa situazione, credo che qualcuno abbia seguito, diciamo, i programmi televisivi o abbia letto qualcosa, anche i telegiornali ne hanno parlato tantissimo. E in un paese come il nostro, l'Italia, immancabilmente la questione assume sempre dei toni, come dire, canzonatori, no? E addirittura si alimentano dei dibattiti divertiti, dibattiti da bar, come si dice, ma anche dibattiti che sono stati tenuti in trasmissioni e anche da esperti abbastanza titolati sull'opportunità del linguaggio del ministro. Non voglio assolutamente parlare di questioni riguardanti il ministro, mi spendo semplicemente nel dire che non disdegno del tutto la sua prestazione, perché se devo essere operato preferisco essere operato da un medico, e non mi accontento di essere operato da un medico che usi i ferri di un meccanico. Nel senso, a seconda dell'argomento bisogna anche capire che esiste una terminologia per affrontare gli argomenti. Se non la capiamo, cerchiamo di capire, di informarci, tutto qua. Però in un paese come il nostro, come dicevamo, dove molte questioni, come si dice, pur essendo gravi non diventano mai serie, non è sfuggito ad alcuni che quel discorso poteva sicuramente essere più chiaro, ma che alla fine toccava delle questioni fondamentali che il ministro, forse in maniera troppo velata, troppo implicita, ha voluto toccare. Domande del tipo come: in una società come la nostra, costantemente sotto mutazione, continuamente in mutamento, quali principi dobbiamo seguire per conoscere le cose? In un mondo dove tutto è messo in discussione ed è soggetto a trasformazione perenne, come possiamo fare a sostenere l'immutabilità di ciò che è vero? Recentemente, credo forse non tanto recentemente, un annetto fa, il fratello ci ha parlato dei pericoli dell'intelligenza artificiale. Questa è la settimana che saluta il premio Nobel dato a due fisici che hanno tenuto a battesimo l'intelligenza artificiale, che per primi se ne dissociano in qualche maniera perché avvertono dei suoi delle sue gravi potenzialità negative. Di fronte ai pericoli dell'intelligenza artificiale generativa, che è capace di confezionare, come ci aveva fatto vedere il fratello quella volta, dei prodotti assolutamente credibili, ci fece sentire credo una canzone cristiana, creata, generata da un software di intelligenza artificiale, che ci propone quindi degli scenari, delle notizie, che sono credibili, ma che sono false, inventate, come possiamo fare a riconoscere quello che è vero da quello che è falso? Ecco, non è sembrato, ma il ministro ha parlato di queste cose. E quindi, naturalmente, essendo il ministro della cultura, si voleva intestare un'azione, credo, almeno a parole, responsabile nell'orientare la vita culturale del paese. Chiudo con questo discorso e ve ne cito un altro, che anche in queste settimane è molto di attualità in Italia, e cioè il dibattito sulla proposta di modifica dell'attuale legge della cittadinanza, che divide anche questo non poco l'opinione pubblica. Alcuni sostengono che l'attuale legge, che dopo un determinato numero di anni permette a cittadini stranieri residenti in Italia, quindi a determinate condizioni, di assumere la cittadinanza italiana, vada cambiata. Secondo altri invece va bene così, quindi c'è anche su questo molto dibattito. Quindi due cose apparentemente che non ci campanano niente tra di loro, come diciamo qua. Da un lato problemi di conoscenza, dall'altro problemi di cittadinanza, apparentemente scollegati fra di loro, ma forse invece non lo sono. E io penso che, per venire anche al tono di alcune preghiere, il compito del credente e quanto mai del predicatore è di saper riconoscere i punti di contatto tra ciò che il nostro tempo ci propone, in modo molto confuso, come spesso succede, e quanto la parola di Dio invece ci rivela da sempre, e quindi dimostrandosi uno strumento affidabile e sempre attuale, come la sorella poco fa sosteneva in preghiera. Noi siamo strumenti in questo senso, e quindi ci è posta davanti una grande sfida che dobbiamo saper raccogliere, prima di tutto per noi stessi, per la nostra crescita personale, e poi per quella testimonianza, che anche questa è emersa come necessità nelle nostre preghiere, che dobbiamo rendere in questo mondo sempre più avviato verso i fatti più estremi, sempre più avviato verso la sua conclusione. Esiste a questo proposito, quindi è una sfida importante. Il ministro Giuli direbbe l'arduo cimento, no? Per dire in maniera aulica, però tutti noi siamo chiamati a prendere parte a questa sfida, perché è un attributo immancabile della nostra testimonianza. Se siamo, come diceva la sorella, figli di Dio, se siamo appartenenti alla sua famiglia, non possiamo essere del tutto refrattari a questa chiamata. E dicevo, esiste nella parola di Dio un passaggio, un capitolo, in Matteo capitolo 13, che molto, diciamo, sorprendentemente parla esattamente di problemi di conoscenza e di questioni afferenti la cittadinanza. La cittadinanza, naturalmente, di un regno che non è di questa terra, nel senso che non si sta manifestando completamente nella nostra economia attuale, nel nostro tempo attuale, perché è il regno dei cieli, che ha determinate caratteristiche, vorrei vederne alcune insieme a voi quest'oggi, e che è un regno che è destinato però a un'estensione nel futuro, e allora sì, sarà l'unico regno veramente riconosciuto in tutto l'universo. A questo proposito, quindi, vi chiedo un po' di pazienza, perché cercheremo di leggere quasi tutto il capitolo 13, quindi se volete aprire le vostre Bibbie, è quel capitolo dove il Signore, attraverso parabole, 8 parabole, delinea quelli che possono essere un po' le caratteristiche, appunto, di questo regno, definito regno dei cieli. Al verso 3 dice così la parola: egli insegnò loro molte cose in parabole, dicendo: il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Gli uccelli vennero e la mangiarono. Un'altra cadde in luoghi rocciosi, dove non aveva molta terra, e subito spuntò perché non aveva terreno profondo. Ma levatosi il sole fu bruciata, e non avendo radice inaridì. Un'altra cadde tra le spine crebbero e la soffocarono. Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi per udire, oda. Allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero: perché parli loro in parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Problemi di conoscenza, dicevamo. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono, e udendo non odono né comprendono. E si adempie in loro la profezia di Isaia che dice: udrete coi vostri orecchi e non comprenderete, guarderete coi vostri occhi e non vedrete. Perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile. Sono divenuti duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi per non rischiare di vedere con gli occhi e di udire con gli orecchi e di comprendere con il cuore e di convertirsi perché io li guarisca. Ma beati gli occhi vostri perché vedono e i vostri orecchi perché odono. In verità io vi dico che molti profeti e giusti desiderarono vedere le cose che voi vedete e non le videro e udire le cose che voi udite e non le udirono. Voi dunque ascoltate che cosa significhi la parabola del seminatore. Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Questi è colui che ha ricevuto il seme lungo la strada. Quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia, però non ha radice in sé ed è di corta durata, e quando giunge la tribolazione o la persecuzione a motivo della parola è subito sviato. Quello che ha ricevuto il seme tra le spine è colui che ode la parola. Poi gli impegni mondani e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola che rimane infruttuosa. Ma quello che ha ricevuto il seme in buona terra è colui che ode la parola e la comprende. Ecco, egli porta del frutto e così l'uno rende il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30. Egli propose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che aveva seminato buon seme nel suo campo. Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò le zizzanie in mezzo al grano e se ne andò. Quando l'erba germogliò ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzanie. E i servi del padrone di casa vennero a dirgli: Signore, non avevi seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque c'è della zizzania? Egli disse loro: un nemico ha fatto questo. I servi gli dissero: vuoi che andiamo a coglierla? Ma egli rispose: no, affinché cogliendo le zizzanie non sradichiate insieme con esse il grano. Lasciate che tutti e due crescano insieme fino alla mietitura. E al tempo della messe dirò ai mietitori: cogliete prima le zizzanie e legatele in fasci per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. Egli propose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma quando è cresciuto è maggiore dei legumi e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde in 3 misure di farina, finché la pasta sia tutta lievitata. Tutte queste cose disse Gesù in parabole alle folle e senza parabole non diceva loro nulla, affinché si adempisse quello che era stato detto per mezzo del profeta. Aprirò in parabole la mia bocca, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Allora Gesù, lasciate le folle, tornò a casa. I suoi discepoli si avvicinarono dicendo: spiegaci la parabola delle zizzanie nel campo. Egli rispose loro: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo. Il buon seme sono i figli del regno, le zizzanie sono i figli del maligno, il nemico che le ha seminate è il diavolo, la mietitura è la fine dell'età presente, i mietitori sono angeli. Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano con il fuoco, così avverrà la fine dell'età presente. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali, tutti quelli che commettono l'iniquità, e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole in casa del Padre loro, nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi per udire, oda. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha va, vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle, trovata una perla di grande valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comperata. Il regno dei cieli è anche simile a una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva. Poi si mettono a sedere e raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla. Così Così avverrà la fine dell'età presente. Verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Avete capito tutte queste cose? Essi risposero sì. Allora disse loro, per questo ogni scriba che diventa un discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. E fin qui con la lettura. Allora, dicevamo, questo capitolo ci ha messo davanti 8 parabole, o anche dette similitudini, in cui viene dichiarato al mondo quelle che sono le caratteristiche fondamentali del regno dei cieli e dei suoi cittadini. E aggiungo, e dei suoi cittadini. Si fa tanto parlare di cittadinanza nel piano reale, politico, come che sia giustamente sempre lo Stato da dover adeguare la sua forma, i suoi regolamenti per inseguire la società. Si tende spesso a dimenticare che in questo processo non si può fare a meno anche di costituire dei cittadini all'altezza della cittadinanza che si pretende di chiedere. La sapete benissimo, la famosa frase che venne citata all'indomani nel 1861, quando è stata compiuta l'unità d'Italia. Fatta l'Italia, adesso bisogna fare i cittadini, gli italiani. Ok? Quindi, quando parliamo di cittadinanza, di diritti e di doveri, sappiamo prima di tutto che non è qualcosa che ci deve calare dall'alto, come è giusto che succeda, tanto più nel caso di cittadinanza del Regno dei Cieli, ma è anche qualcosa in cui noi siamo costantemente in autoesame per vedere se siamo cittadini intonati con le caratteristiche del regno di cui siamo cittadini. Ok? Il Signore ha detto alla fine di queste parabole, avete capito tutte queste cose? I discepoli hanno risposto, l'abbiamo letto, sì. Noi cosa risponderemmo stamattina? Ognuno per sé. Sì, sì, non un sì grandissimo, perché di sicuro non abbiamo capito veramente tutto fino in fondo, però grazie a Dio, sì. Grazie a Dio, sì, e vedremo perché dobbiamo ricordarci di dire sempre grazie a Dio. Infatti, si tratta dell'annuncio al mondo di un regno speciale che non può non essere annunciato in una maniera altrettanto speciale. E il Signore ha deciso di annunciare le caratteristiche del regno dei cieli e dei cittadini di questo regno attraverso le parabole, per l'appunto. Le parabole sono queste similitudini che servirebbero a spiegare concetti complessi per mezzo di situazioni prese dal mondo reale, dalla vita quotidiana, e questo in teoria dovrebbe facilitarne la comprensione a persone che altrimenti resterebbero fuori dalla portata dell'insegnamento. Dalle parabole bibliche impariamo tuttavia che non sempre chi ascolta le parabole del regno le comprende. Abbiamo visto che il Signore non parlava loro senza parabole, e il risultato per assurdo era che non le capivano in molti. I discepoli stessi venivano raccolti dopo, magari in un posto appartato, e il Signore gli spiegava il significato di queste parabole, che parlavano di questioni spirituali, di questioni, potremmo dire, anche astratte, in termini molto quotidiani, in termini molto alla portata di chiunque, ma nonostante questo nessuno ci arrivava col suo discernimento. E questo ha a che fare con l'importanza della grazia che dicevamo poco fa. Non possiamo fare nulla con le nostre forze, nemmeno la comprensione di cose facilitate è alla nostra portata. Abbiamo bisogno che il Signore Gesù, Dio stesso, attraverso il suo ministero di insegnante, ce le spieghi perché il nostro cuore possa appropriarsene. Questo quindi non ci deve apparire strano. Abbiamo bisogno di un aiuto celeste per comprendere dei principi celesti. Quando come cittadini, ci sarà capitato qualche volta anche a scuola, ci hanno fatto studiare la Costituzione, che forse è la legge più facile che abbiamo, e però ci sono degli articoli dove magari fatichiamo a comprendere, perché magari viene usato, come nel caso del ministro, una terminologia un po' troppo tecnica con la quale non siamo, diciamo, familiari. Beh, non è strano andare a chiedere in quei casi spiegazioni a qualcuno che ne sa di più, o no? Se vi arriva a casa una lettera incomprensibile del gestore della corrente, vi rivolgerete a qualcuno, a un consulente in grado di decifrare e di spiegarvela in termini. Non c'è nulla di strano. Ora ci dobbiamo chiedere perché l'uomo veda strano che per capire i principi alla base del regno di Dio la cosa più lontana possibile dalla natura corrotta, carnale dell'uomo, non dobbiamo ricorrere all'aiuto di chi ne sa veramente materia, di colui che quei principi ha emanato e che non solo ci può dare la forza di riceverli, di studiarli, di farli nostri, ma di vederli attuarsi nella nostra vita. È un fatto evidente che per quanto semplicemente si voglia o si possa parlare delle cose di Dio, l'uomo naturale non potrà mai comprenderle pienamente, uno, senza l'aiuto dello Spirito Santo, ma due, non potrà mai vederle fruttificare nella sua vita. Il Signore Gesù ci ha insegnato l'importante valore dei frutti. Dice, anche quando dobbiamo riconoscere i cattivi insegnanti per i pericoli delle chiese nelle lettere pastorali, li riconoscerete dai loro frutti. Le zizzanie e il grano sono state riconosciute quando? Quando erano maturate al punto da manifestare la differenza di frutto. Il frutto è importante, noi dobbiamo guardare a Galati 5, come diceva il fratello stamattina, perché quello è quello che si attende da noi il Signore, ma non si attende da noi perché siamo bravi abbastanza da cominciare a partorire quei frutti per le nostre forze, ma in virtù delle caratteristiche del regno del quale siamo diventati cittadini, caratteristiche che non dobbiamo semplicemente conoscere, ma dobbiamo fare nostre. E quindi vediamo alcune caratteristiche del regno dei cieli. È innanzitutto, una prima caratteristica, un regno nascosto, è un regno interiore. In tutte le parabole di Matteo si trova un po' questo aspetto del nascosto. Tutte e otto le parabole che abbiamo visto in qualche maniera ci mettono di fronte a questa tematica. Il regno dei cieli prevede una fase in cui esso rimane a prima vista nascosto, celato. E la cosa è evidente nel caso dei semi. I semi vengono seminati. Quando vengono seminati finiscono per gioco forza a essere nascosti, no? Di essere nascosti. Vengono nascosti nella terra. E questo lo vediamo nella parabola del seminatore, ma anche nella parabola del granello di senape. Lo stesso grano, una volta che ha germogliato, in qualche maniera, in un modo particolare, finisce per essere nascosto in mezzo alle zizzanie, nel senso che le une non si possono confondere con l'altro. E quindi bisogna attendere dei tempi prima che si possano individuare con certezza. Il lievito viene impastato in mezzo alla farina e finisce per essere nascosto. Il tesoro nascosto, che lo è per antonomasia. La perla preziosa, abbiamo letto di questo mercante che va in giro di una perla preziosa. Ed è nascosta la perla preziosa. Sapete perché? Perché gli occhi di un cercatore inesperto, di uno che è disinteressato, che non ne sa dell'argomento, non sanno distinguere la perla preziosa, la perla verace, da quelle che magari sono solo artificiali. La rete del pescatore, la parabola della rete, è nascosta anch'essa perché viene sommersa quando viene buttata nel mare e scompare alla vista. E poi lo scriba, l'ultima parabola, che porta alla luce cose vecchie che diventano nuove, cose che nel loro manifestarsi come nuove, nel loro rinnovarsi, dimostrano che prima erano rimaste nascoste. Quindi perché mai il regno dei cieli è nascosto? Per il semplice motivo che Dio non regna se è tenuto fuori dal cuore. La parola di Dio deve essere seminata nel cuore, deve essere compresa nel profondo del cuore. Il regno di Dio è nascosto perché inizia prima di tutto dentro di noi. Gesù bussa alla porta per entrare, per portare la sua vita dentro di noi. Porta una vita dentro di noi, non porta un pacco di Natale con tante provviste, con tanti panettoni, con salamini, con torroni, caramelle, porta la sua vita. Ed è una vita che evidentemente è una vita che chiede spazio, è una vita alla quale bisogna dare il primato. Ed è quella vita dentro di noi che produce la vita che è alla base dei frutti. Il regno di Dio dentro di noi richiede di poter agire in profondità, quindi deve essere dapprima nascosto, seminato dentro, deve essere interiorizzato per poter mettere radice dentro di noi. Occorre quindi che il regno sviluppi prima radici forti dentro, nascoste, per poi manifestarsi potentemente verso l'esterno. Tutti siamo interessati alla vita rigogliosa degli alberi da frutto. Tutti amiamo andare sotto il pesco, sotto il ciliegio. In questo periodo andremo sotto i castagni. Tutti sappiamo riconoscere la bontà dei frutti ed è giusto che lo si faccia. Ma sapete, l'albero per arrivare a quella condizione lo fa a patto che le sue radici siano quanto mai più forti di quando esisteva solo la radice. Non è solo una questione di un prima e di un dopo, ma è un prima che sostiene il dopo. Prima le radici, poi anche il frutto. Anche il frutto. Non dobbiamo smettere di pensare all'importanza della vita delle radici, della nostra vita interiore col Signore, anche quando manifestiamo i più bei frutti che potremmo desiderare. Questi ultimi non possono esistere a patto che la vita delle radici sia sempre più forte, sempre più attaccata a quella del Signore. Dicevamo, dobbiamo sempre ricordarci quando parliamo di questi regni, del nostro stato, del nostro essere cittadini. Non è solo quello che è lo Stato, non è solo quello che deve fare la Repubblica in Italia, non è solo quello che deve fare il Regno dei Cieli, ma è anche quello che ricade su noi cittadini. Quindi non solo caratteristiche del Regno dei Cieli, ma anche corrispondenti caratteristiche nei cittadini del Regno dei Cieli. E volevo osservare con voi qualcosa di cui avevamo già parlato in passato, che mentre i regni della Terra, che più si affermano ancora oggi o si sono affermati nel passato, sono quelli che possono contare su un popolo che ha un'indole guerriera, un'indole di conquista. I cittadini del Regno dei Cieli, invece, sono piuttosto persone conquistate, piuttosto persone acquistate da Dio. E qui, con un tono di autocritica, che credo sia condivisibile da ciascuno di noi, quando ci chiediamo della scarsità delle persone che, tra virgolette, per mezzo di noi vengono conquistate al Signore, non è forse perché non siamo abbastanza convincenti, abbastanza insistenti, ma forse perché non ci vedono abbastanza convinti, abbastanza conquistati, abbastanza comperati a caro prezzo dal Signore. Dice in prima Pietro: voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Non potrebbe essere diversamente. Tutto questo a patto che Lui ci abbia acquistati e conquistati, perché proclamiate la vita di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. In questo sta la chiave di un ministero fruttuoso. Questa era una prima caratteristica. Una seconda caratteristica è che specularmente opposta, potremmo dire, diametralmente opposta, che se questo è un regno interiore, un regno nascosto, però è anche un regno che si estende, è un regno che si manifesta. Quindi c'è anche una vita esteriore di questo regno. Non c'è niente di nascosto, dice al capitolo 10 di Matteo, versi 26 e 27, che non debba essere scoperto, né di occulto che non debba essere conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce. Quello che udite dettovi nell'orecchio, quindi quello che noi dobbiamo interiorizzare, predicatelo sui tetti, quindi manifestatelo. Quindi ci sono entrambe le cose, l'interiorizzazione e la manifestazione. Il seme nascosto nella buona terra, nella parabola, abbiamo visto? Quello che davvero ha attecchito nel cuore dell'uomo vi rimane, dice il Signore, per portare un frutto variabile in proporzione. Alcuni daranno il 100, alcuni il 60, alcuni il 30. Quindi significa che il Signore pianta un semino e da quel semino, in alcuni casi, la pianta produrrà 100 semini di quel tipo, oppure 30 piuttosto che 60. Non ha tanto importanza la quantità. Ovviamente già 30 è un grande raccolto. Oppure nel caso del granello di senape, viene seminato, viene nascosto, come dicevamo, nella buona terra, e da quello si può sviluppare poi un albero, una vita esteriore che tutti possono vedere, addirittura gli uccelli vanno a trovarvi riparo. Oppure nel caso del lievito, viene mescolato con la farina e la sua azione è straordinaria perché fa lievitare tutta la pasta, la fa aumentare di volume, e questo è un fatto evidente in ciascun osservatore, tutti lo possono vedere. Quindi occorre, come dicevamo prima, avere cura che Dio possa seminare davvero dentro di noi, che noi siamo davvero l'uno su quei quattro terreni, l'unico che può produrre un frutto duraturo. Grandi raccolti sono assicurati solo a questa condizione, ma poi, come dice la parola, siamo chiamati a manifestare quello che Dio ha già prima avuto cura di nascondere, di seminare dentro di noi in profondità. Quindi, piuttosto che guardare con ansietà al nostro raccolto e alla sua rendita, piuttosto che avere l'ossessione per il 100, se siamo solo un 30, è È importante avere cura che Dio possa seminare dentro di noi l'unico seme da cui dipende la vita e il raccolto futuro. Pensiamo ai 30, pensiamo ai 60, pensiamo ai 100, ma il Signore dice: pensa prima di tutto all'unico seme da cui tutto il resto dipende. Quando allora il Vangelo del Regno viene manifestato a piena voce, con potenza di frutti, è soltanto perché la rivelazione interiore di Dio è stata accolta nell'intimo di qualche suo figliolo. Esiste quindi una caratteristica corrispondente nel cittadino del Regno dei Cieli, perché i cittadini celesti sono persone interiormente, come dicevamo prima, conquistate per diventare strumenti di conquista al servizio di Dio. La testimonianza potente verso il mondo è solo quella che corrisponde a una sana vita interiore del credente con il suo Padre celeste, attraverso lo Spirito Santo che vive in ciascuno dei suoi figli. Quindi due caratteristiche diametralmente opposte, potremmo dire: l'interiorizzazione e la manifestazione, un regno che si nasconde, ma è anche un regno che si manifesta, anzi si manifesta grazie al fatto che prima ha potuto nascondersi. L'uno sostiene l'altro. E poi è un regno che ha una terza caratteristica, perché ha un costo pur essendo gratuito. È uno degli assurdi, no? Eppure è proprio così, quanto è vera questa dottrina. È tutto gratuito, non c'è niente da pagare, per un semplice motivo: che è già stato largamente acquistato e pagato. I cittadini del Regno Celeste affrontano un costo per entrare nel Regno. Le parabole del tesoro nascosto e della perla di grande valore chiariscono questo aspetto, insegnando anche la natura del prezzo che l'uomo è chiamato a corrispondere per entrare nella celeste cittadinanza. Naturalmente Dio non è attratto dalle nostre ricchezze, anche perché è un nostro tra molte virgolette, non abbiamo nulla che non sia già suo. Il costo che egli ha fissato non si affronta in termini naturali, neanche con pagamenti tantomeno monetari. Il tesoro nascosto nel campo conferisce al campo stesso un valore speciale agli occhi del compratore. Il cittadino del Regno dei Cieli prima scopre un tesoro, abbiamo letto nella parabola, poi che cosa fa? Lo rinasconde nel campo. Infine va a acquistare quel campo a prezzo di tutto quello che, abbiamo letto, possiede. Osserviamo due cose almeno. Il valore del tesoro è estremamente superiore a quello del campo in sé. Probabilmente quel campo non vale neanche un centesimo di tutte le ricchezze di quest'uomo. Il grande prezzo che l'uomo della parabola è disposto a pagare, sebbene sia tutto quello che lui ha, in realtà è poco, non rispetto al valore del campo, ma rispetto al valore del tesoro che in quel campo viene nascosto. E ciò non di meno, egli rimette tutto quello che possiede. Questo ci insegna una verità fondamentale, che l'adesione che Dio richiede a chi vuole impossessarsi della celeste cittadinanza è completa. Non esiste doppio passaporto nel regno di Dio. Si tratta di un prezzo alto da pagare, perché come si ricordava prima in preghiera, ci viene richiesto di rinnegare noi stessi. Ma nessuna ricchezza potrà mai eguagliare il valore dell'appartenenza al regno di Dio, e beati coloro che ne fanno parte, per cui oggi abbiamo una grande motivazione di gioia. L'uomo, un'altra cosa che vorrei notare insieme a voi della parabola, in realtà ha sotterrato di nascosto il tesoro senza approfittare di questo all'insaputa del venditore del campo. Gli corrisponde tutto quello che ha, cioè è un approccio, come dicono spesso ultimamente, win-win, cioè tutti e due vincono. Gli corrisponde tutto quello che aveva, non cerca motivazioni strane, cose per ottenere degli sconti, per risparmiare qualcosina. Non ha motivo di ricorrere a furbi sotterfugi, dal momento che ormai ha compreso che l'affare non può essere migliore di quello che già è. Non servirebbe risparmiare qualcosa di quanto aveva prima, e non serve che cercare di ottenere qualcosa di più rispetto a quello che il Signore ha operato. E qui voglio aprire una piccola parentesi, senza giudizi, ma offrendo, diciamo, alla nostra capacità di tenere in mente cose complesse. Tante volte si sentono testimonianze di fratelli o sorelle che sono sicuramente si sono affidati al Signore, che il Signore avrebbe risposto a periodi di preghiera risolvendo delle problematiche non da poco. Il Signore finalmente risponde, si dà testimonianza di questo perché più persone possibili possono ringraziare il Signore. Però in quella testimonianza poi salta fuori un argomento del tipo: non ci siamo voluti accontentare, abbiamo strappato qualcosa in più, facendolo passare come un'ennesima conquista dello spirito, come, facendolo passare come un'ennesima manifestazione spirituale, perché il Signore provvede in abbondanza, senza misura. Probabilmente è proprio così. Però io, sulla base di quello che vedo qui, affianco anche un altro punto di vista. Attenzione a non voler contrabbandare qualcosa in più rispetto a quello che il Signore ha voluto donare. Se il Signore dona determinate cose, quella è la sua opera e probabilmente è perfetta e compiuta. Non dovremmo cercare di ottenere qualcosina in più o di risparmiare qualcosina a noi. Non, mi sembra che subentri un aspetto molto carnale. Chiudo la parentesi. Esiste una corrispondente caratteristica del cittadino dei cieli a questa terza caratteristica del regno, cioè il fatto che sia così costoso, che abbia un costo pur essendo gratuito, il rinnegare se stessi. Certo, è proprio questa. Spesso a chi immigra in un paese straniero viene richiesto di disporre di soldi sufficienti in attesa di trovarsi un lavoro, addirittura di avere già un permesso a fronte di un lavoro con cui esiste già un contratto, proprio perché possa immediatamente essere cittadino. Quindi cittadino non significa solo avere tutte le carte a posto, ma significa anche contribuire al sistema sociale, quindi pagare le tasse, quindi avere un lavoro e tutto quanto. Per una nuova vita nel Regno dei Cieli, il requisito d'ingresso per converso è quello di non fare più nessun affidamento alle ricchezze, siano esse materiali e non morali, diciamo i talenti anche carnali che fanno parte della vecchia vita nella carne. A questo punto io lo so, tutti ci chiediamo come si fa ad avere questa determinazione, come si fa ad avere la determinazione, la convinzione profonda dell'uomo della parabola del tesoro nascosto e della perla preziosa, che rimettono tutto quello che hanno pur di impadronirsi di quello che non avrebbero mai potuto conquistare con le loro forze. La convinzione alla base di queste simili scelte, il discernimento che è richiesto per entrare nel regno di Dio, costi quello che costi, è una caratteristica che grazie a Dio, per questo dicevo, dobbiamo sempre ricordarci di dire grazie a Dio possiamo rispondere sì se abbiamo capito queste cose, è una caratteristica che il regno stesso imputa a quelli che ne diventano parte. Infine, velocemente avrei un'altra caratteristica da vedere, ma la facciamo un'altra volta perché il tempo è concluso. Ringraziamo il Signore per quello che ci ha voluto condividere oggi e continuiamo quindi con il programma. Il Signore ci benedica.